dallo studio distribuito di Gump Media Production.
Notizie di tecnologia, lifestyle digitale.
Questo è Digitalia. Settimana del 22 aprile 2024, la carica degli app store alternativi, il futuro delle lingue straniere, Home Assistant vuole diventare grande, ma anche gaming, robot, cookies, questo e molto altro. Scaletta per un'ora e mezza dedicata alla notizia, quella digitale all'italiana. Dalle Studio Liguria 1 di Sanremo qui è Franco Solerio.
Dallo studio di Milano Michele Di Maio.
E dallo studio dei Castelli Romani Giulio Cupini.
Buongiorno a tutti, bentornati cari digitaliani all'ascolto di Digitalia. Buonasera e bentornati anche ai miei colleghi. Ciao Michele, ciao Giulio.
Ciao bentrovato, Franco, bentrovato.
I miei amici dalla sorgente giusta, quella così dire.
Comunque non va bene per il titolo della puntata.
No, non vale, non vale.
Si qualifica. Vale.
E vi perdete delle cose. Se non ci ascoltate almeno ogni tanto in diretta il lunedì sera, vi perdete dei momenti di ilarità esaltante.
Incredibile.
Lo capite che, cioè, se già non state nella pelle quando ascoltate Digitalia registrata, immaginatevi la spontaneità, la freschezza.
Come quella, l'acqua di cui parlavamo, come dalla sorgente giusta,
la famosa sorgente giusta. Oggi cominciamo con un follow up, un FU come lo chiamano altri colleghi, perché semplicemente per dirvi, ci ha chiesto qualcuno di linkare, si vede che ci eravamo dimenticati, avevamo parlato di telecamere nascoste, robe del genere, avevamo parlato di un esperimento che avevano fatto quelli di, non mi ricordo di che emittente, di The Verge, di CNBC, e ci hanno chiesto il link e l'ho recuperato, l'ho ritrovato e ve le metto nelle note della puntata di questa settimana. Interessante, curioso, e dateci un'idea, e dateci un'occhiata, e capirete bene che la prima volta che capitate in un Airbnb e una roba del genere vi verranno un mucchio di dubbi e di paturni e di preoccupazioni. A meno che non siate nati esibizionisti, allora non ve ne frega niente, anzi potreste essere contenti. E ci sono anche quelli che, per carità, perché no. E invece, cominciando con le notizie serie, con le notizie anzi vere e proprie, perché è serio anche finire in un Airbnb e venire registrato e spiato a nostra insaputa, non più serie ma della settimana, più attuali, aprirei con il capitolo sorveglianza negli Stati Uniti. Se seguite un po' di quelle gentaglie molto attente all'argomento privacy, libertà civili e robe del genere da Snowden in poi, se li seguite su Twitter o su altri social, nelle ultime settimane avete sicuramente subito un diluvio di messaggi di allarme e di chiamata alle armi, almeno per i loro conterranei, per cercare di bloccare una serie di iniziative alla Camera, al Congresso degli Stati Uniti, che sono in fase di approvazione di un qualche cosa di abbastanza importante. Michele, hai messa tu la notizia, vai avanti tu.
L'ho messa io la notizia, parliamo di quella FISA Court che appunto abbiamo imparato a conoscere, ad amare, since 2010 più o meno, dai leak di Snowden e di Greenwald, anche se poi in realtà è un tribunale segreto che esiste negli Stati Uniti dalla fine degli anni 70, e si occupa appunto di autorizzare, credo faccia riferimento alla CIA, tra le varie cose che fa è quella di autorizzare lo spionaggio e soprattutto la sorveglianza, tecnicamente dei cittadini non americani, tecnicamente soltanto per scopi di terrorismo, comunque relativi alla sicurezza nazionale, ma che poi praticamente abbiamo visto essere usato più o meno per pesca a strascico e non dei tonni.
FISA vuol dire Foreign Intelligence
Surveillance Act.
Ok.
E niente, qual è la notizia recente? Che appunto la Corte esiste dal, appunto, da un bel po' di decenni, è diventata importante adesso che è molto più facile intercettare, visto che tutte le comunicazioni passano per gli Stati Uniti, tutte quelle dell'internet almeno. E niente, è successo che brevemente è passata per il Senato una parte doveva essere, era tipo il mille proroghe, una roba del genere, dovevano prorogare, non mi ricordo quale pezzo dei poteri della FISA Court, e niente, c'è stato un, non so se chiamarlo ostruzionismo, comunque sono stati presentati un bel po' di emendamenti alla legge che non ha superato il limite, ha superato il limite massimo prima di essere, di finire da Biden per la firma e la ratifica finale. Quindi in realtà niente che probabilmente non cambierà in realtà poi niente nei successivi passaggi, però ecco, si è visto
è passata veramente di poco.
Un soffio,
veramente
sì.
Minuti.
Ed è mentre la legge, come dicevi tu, è sempre esistita, negli anni ha assunto sempre maggiori proporzioni e ha eroso sempre di più diritti. A oggi FISA è una corpus di leggi segrete, perché dice che i regolamenti di questa corte, c'è cioè una corte segreta, FISA, con dei membri che non si sa chi sono, che hanno potere assoluto, non possono, le loro decisioni non possono essere portate in appello, robe del genere, e le loro decisioni e gli eventuali regolamenti che pubblicano sono anch'essi segreti e nessuno li può sapere. Per cui immaginatevi, siete in un paese dove dovete seguire le leggi, ma non potete sapere le leggi che dovete seguire. È una roba che, come si chiamava? Comma 21, comma 24, quel libro famosissimo degli anni 70. È passata la storia ed è sulle robe assurde che succedono soprattutto negli eserciti, no? E inizia con la frase...
comma 22.
Ecco, comma 22, no? Chi è pazzo può essere esentato dalle missioni suicide in aereo, ma solo chi è pazzo può chiedere di fare. È tutto così ad assurdi. E è più o meno la stessa.
Sì, poi soprattutto c'è stato un passaggio che mi piaceva sottolineare, che si parlava che se questa legge, la 702, non fosse stata rinnovata, si faceva questo atto di disarmo unilaterale nei confronti del Partito Comunista Cinese, e quindi
certo,
per mettere ansia, mettere sempre
certo,
comunisti e cinesi e plus plus e però a due ore dalla scadenza si sono presi 5 minuti per congratulare questa Susan Collins per il la novemillesima volta che ha fatto un voto e, giorno dopo giorno, anno dopo anno, la nostra senior più appropriata ha dimostrato attraverso la sua dedizione, fai i tuoi lavori, fatti vedere mentre voti, tutto in tempo.
Complimenti.
Per 5 minuti, bello.
La cosa che fa più rabbrividire, che fa più preoccupare i commentatori che seguiamo abitualmente, Snowden in testa, è il fatto che questa legge fondamentalmente autorizza lo spionaggio su teoricamente cittadini stranieri, ma anche americani, senza alcuna richiesta, senza nessuna necessità di mandato da parte del giudice, che è una roba gravissima che noi, ad esempio in Italia, che siamo molto più democratici, riserviamo solo a cose drammaticamente pericolose come la pirateria delle partite di calcio. E quindi...
Sento del sarcasmo nelle tue parole.
No,
Franco.
Ma quando?
Ah, ok, a posto.
Ma come? Visto che siamo...
Vabbè, che ne sai, magari c'è un giudice segreto che comunque queste richieste le fa.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Sempre nel capitolo privacy, sicurezza e robe del genere, questo mi hanno inviato questo articolo, questo commentario, che è una, in pratica una risposta alla eterna polemica della cookie law. La cookie law è uno dei cavalli di battaglia per gli americani per dire come l'Europa rovina tutto. Vedete, se siete obbligati a cliccare i banner su tutti i siti, è colpa degli europei, è colpa da Kukilov. Adesso vogliono fare la stessa cosa con il Digital Service Act, Digital Market Act, l'Europa è il male assoluto. Ora, io non sono esperto di legge, ne abbiamo di all'ascolto, e quindi magari ci daranno anche la loro idea leggendo, mettiamo il link, leggeranno e ci diranno, ma è interessante quello che leggo, che fondamentalmente non esiste una cookie law. Quella che è considerata la cookie law non nomina praticamente mai i cookie, e la responsabilità dei cookie non è della legge ma delle aziende, che hanno deciso, la maggior parte, non tutte, di utilizzare questi banner terrificanti più per vantaggio loro e per screditare la legge nei confronti dei loro utenti, piuttosto che per effettivo obbligo. Voi ci avete dato un'occhiata, vi siete fatti un'idea?
Sì. Beh, allora, devo dire, sono molto d'accordo con la presa di posizione dell'articolo, anche perché ne abbiamo parlato tante volte, questo atteggiamento americano di fastidio per qualsiasi cosa venga normata non da loro è una roba che trovo veramente ridicola, e quindi sono molto d'accordo con il punto dell'articolo. Dall'altra parte, è vero che non si cita esplicitamente la parte dei cookie, è anche vero che nei passaggi della legge che vengono citati, in cui vengono in qualche modo evidenziati, si fa riferimento al fatto che i cookie di prima parte, quindi in qualche modo quelli che sono erogati per fornire il servizio, quindi per
quelli tecnici,
per storare una sessione, esatto, vanno bene, non andrebbero in realtà segnalati. È vero quindi che non ci sarebbe necessità di fare un cookie banner per i cookie di prima parte, ma diciamo che si rende implicita che è la cookie law per cookie di terza parte.
Sì, però, quindi... però anche lì dice l'articolo, io faccio l'avvocato del diavolo,
poi magari
dico una serie di stupidaggini, però dice che fondamentalmente la legge dice: se utilizzi questo tipo di tecniche o altre per registrare informazioni sulla sessione dell'utente, sulle caratteristiche dell'utente, eccetera, devi essere sicuro di avere il consenso esplicito.
Okay. Potresti darlo a livello di browser, sicuramente.
Esatto, visto che i browser implementano oggi tutti il header DNT, Do Not Track, potresti semplicemente andare a leggere quello lì. Se il browser è segnalato Do Not Track, tu non puoi fare niente, non puoi registrare niente. Se invece il DNT è off, puoi fare quello che vuoi. Quello lì è un consenso esplicito. Perché non fanno questo? È il solito dark pattern, perché se segui questo, la percentuale di adesione o di, come dire, di arrendevolezza ma sì, registrami comunque è di un certo tipo. Se invece tu presenti un banner dove l'opzione è: uno, accetta tutti di darmi tutti i cookie e leggi subito l'articolo, o l'opzione 2, mostrami più opzioni, e c'è una pagina con 200 spunte diverse che devi togliere tutte uno a uno, è ovvio che la maggior parte degli utenti dice: non perdo tre quarti d'ora per leggere un articolo di un minuto e mezzo, ti do il coso e spero che tanto lo fanno tutti, per cui ti do il permesso, eccetera. È il classico dark pattern a cui ci hanno abituato tanto. Non so.
Sì, allora i numeri che ho in mano io su questo sono che comunque il 30-35% mediamente delle persone lo rifiuta il cookie banner, quindi non è proprio così scontato che tutti lo accettino.
Bisogna vedere su che tipo di siti, perché ci sono dei siti dove rifiutarlo è semplice, è automatico. Ci sono dei siti molto corretti che ti dicono: accetta tutti, no, dammi tutti i cookie, dammi il permesso solo per i cookie tecnici, rifiuta tutti i cookie. Quello lì dice: è noioso, c'ho il banner, ma con un click me la levo e le tre opzioni mi danno allo stesso tempo. Ci sono quelli che dicono: mi dai il permesso di tutti i cookie, oppure secondo tasto, vai in uno scantinato, cerca la seconda porta, la lampadina fulminata dentro un gabinetto con scritto fuori servizio, lo apri, c'è un cartello con scritto attenti al leopardo, a quel punto trovi il tasto per disabilitare il cookie. Ecco, quello lì è classico. Insomma, aspettiamo Fabrizio e compagnia bella che lavorano, ce l'abbiamo, che lavorano in ambito GDPR, privacy, robe del genere, che magari ci dicono che sono tutte belinate e abbiamo sbagliato tutto l'articolo, una cavolata, oppure che c'è qualcosa di vero e qualcosa no. Digital Death Knocks, cosa sono, Michele, questi Digital Death Knocks?
sono quella pratica che in Italia conosciamo molto molto bene, ma che in realtà è abbastanza diffusa un po' in tutto il mondo, però siccome a noi le cose piace farle particolarmente bene, da noi è particolarmente diffusa, ossia quella pratica che i giornalisti hanno di andare, dopo che succede un fatto grave, un omicidio o qualcosa del genere, di andare a prendere sui social le foto delle persone, solitamente le vittime, qualche volta i carnefici, qualche volta peggio ancora le foto delle vittime con i carnefici, e di spiattellarle in prima pagina.
E gli stessi profili, no? Era una cara ragazza, aveva avuto due figli, amava fare le vacanze a Salò sul Garda con la famiglia.
Esatto, perché per quel desiderio morboso di interessare il lettore e acchiappare i click. Adesso l'articolo che viene dal sito che si chiama The Conversation parla in particolare, se non sbaglio, di un caso in Australia, però mi viene da dire che la legislazione penso che sia più o meno uguale ovunque, ossia che ovviamente i giornalisti hanno il diritto di recuperare tramite le fonti, che può essere internet stesso, del materiale che sia compatibile con quello che stanno scrivendo.
Sì,
c'è un problema ovviamente, che se la legge te lo permette, c'è un problema morale di fondo molto importante.
Sì, non solo la legge. Teoricamente queste informazioni sono pescate dai profili e teoricamente sono pubbliche, no? Perché se ci arriva il giornalista che magari su Facebook non ha l'amicizia di quella persona, certo, o dal profilo Instagram che è tutto pubblico per default a meno che non venga chiuso, dice: alla fine dei conti sono notizie pubbliche perché il giornalista non può accedere. E qui c'è di nuovo l'attrito tra digitale e mondo reale. Che cosa vuol dire pubblico? Che cosa vuol dire privato? Perché anche qui c'è un contesto che deve essere ben definito. Abitualmente pubblico vuol dire che io do il permesso esplicitamente a Meta di pubblicarlo e di farlo vedere a chiunque il mio post, ma quello che mi aspetto nel momento in cui lo faccio, se sono una persona normale e ho 1000 follower su Instagram, ho una cerchia, perché alla fine dei conti non faccio il presentatore televisivo sul primo canale italiano o australiano, ma faccio la commessa alla Standa, e quindi il mio consenso ha un implicito sì, voglio farlo vedere a quelli che possono essere interessati. Nel momento in cui io muoio per un fatto di cronaca nera, o magari vengo coinvolto in una polemica, in uno scandalo di rilevanza nazionale, di colpo a essere interessati alla mia persona non sono più i 1000 amici della cassiera della Standa, ma sono 60 milioni di italiani. A quel punto vale lo stesso consenso, perché io quando l'ho dato era implicito, io sentivo di darlo perché mi sentivo che andava bene che vedessero le mie foto con le figlie in vacanza in montagna alle 1000 persone che potevano essere interessate, non a 60 milioni di italiani.
E sì, ma infatti nuovo non la metterei sul tema legale. Adesso io la legislazione, certo, legislazione italiana, anche nel momento in cui tu posti una foto su Facebook, i diritti li dai al diavolo, sia Zuckerberg.
Esatto.
Poi la legge australiana dice che se è nell'interesse pubblico, un giornalista fondamentalmente se ne può fregare che tu hai dato i diritti a Facebook, sì, sì, oppure li hai messi sul tuo blog, e quindi la foto è sul tuo blog.
La mia riflessione è a monte, la mia riflessione è morale, come dici tu, non legale, morale, e ulteriormente dovrebbe essere di responsabilizzazione. Responsabilizzazione dell'utente. Guarda che tu pensi, nel momento in cui dai il permesso a Zuckerberg di farlo vedere a mari e monti, tu pensi che questa cosa la vedranno bene o male solo le persone che conosci, ma le persone che sono interessate a te oggi possono essere molto diverse da quelle interessate a te tra 3 giorni o tra 1 anno, perché possono succedere delle cose nella vita, e non è detto che ti andrà bene che le stesse foto le vedano, no, tutti i lettori del Corriere della Sera, per esempio. Ma potrebbe succedere, perché tu domani vinci la Lotteria Italia, ti casca un vaso di gerani sulla testa quando passi sotto casa del Presidente della Repubblica o robe del genere, tu diventi un caso di interesse nazionale e di colpo la faccia delle tue bambine in montagna non la vedono 1000 persone ma la vedono 60 milioni di persone. Ecco, questa è una riflessione a cui io chiamerei, ancora prima che legislatori, ancora prima che fare una questione legale, le persone.
Sì, io credo ci sia anche un riflesso di un atteggiamento pre-digital, no? A fronte di uno scandalo, di un omicidio, di una situazione efferata, la massa di paparazzi che ti si mette davanti casa e ti rende la vita un inferno e prende momenti privati, foto dalle finestre, eccetera. In quel caso è un riflesso, perché non vai a toccare, sì, magari la potenziale vittima, però è figlia più o meno dello stesso atteggiamento.
Però succede a posteriori. Succede a posteriori. Oggi siamo pre-paparazzati.
Beh, se ti rubo un momento di vita, che qualunque sia il momento di questa vita, l'atteggiamento è quello, no? Poi sì, effettivamente, quindi credo che a livello moralità e queste cose purtroppo non vanno molto d'accordo, no. Andrebbe normato in qualche modo,
certamente.
No, purtroppo, come dire, dovrebbero essere poi i giornalisti stessi ad avere qualche tipo di codice di condotta che probabilmente fammici provare o fammi fare l'avvocato.
Oggi nel 2024, ok.
Va bene, prossimo discorso. Okay. Ci ho provato.
Ma tu sei quello che ce l'ha col titolista del Corriere della Sera tutti i giorni, Michele.
Infatti, ho parlato malissimo all'inizio, ho detto subito che poi in Italia siamo molto bravi a fare queste cose.
Apple è andata a piangere dalla mamma perché dice che gli è stato ordinato dal governo cinese di togliere WhatsApp e qualcos'altro dall'App Store cinese.
WhatsApp, sì. Threads, Signal,
mica poco.
Anche Telegram.
Sì, diciamo che c'è una situazione abbastanza chiara da parte della Cina in termini di protezionismo del proprio mercato digitale, e quindi un ulteriore passaggio è stato questo di richiesta ad Apple di rimuovere dalla propria piattaforma WhatsApp e Threads per non renderli disponibili in Cina. Anche prima erano fortemente limitati e filtrati, quindi in realtà già il traffico di WhatsApp non era accessibile, bloccato dal firewall cinese, ma si poteva in qualche modo provare ad utilizzare il servizio usando una VPN, banalmente anche per gli stranieri, per tutto il mondo che frequenta la Cina che era interessato a usare l'app. Adesso non è più possibile, e questa è un po' una risposta a quello che sta succedendo su TikTok,
ma dai,
negli Stati Uniti, e riflette, qua voglio, quando ho letto l'articolo voglio solo citarlo, perché poi è un argomento molto più ampio, ma è una sorta di gingillibro che voglio introdurre per allargare un po' le prospettive, che leggere questo momento a livello commerciale mi ha fatto venire in mente, ho finito in questi giorni un libro che si chiama Le vene aperte dell'America Latina, un libro che ha fatto un po' la storia del racconto dell'imperialismo americano nel Sud America, e a un certo punto racconta tra i grandi mercati Stati Uniti e Cina e parla delle distorsioni del libero mercato, e la distorsione che lui racconta mi ha fatto venire in mente esattamente questa situazione, perché dice che quando il libero mercato viene imposto, penso all'Europa in questo momento tra questi due, da grandi monopolisti che invece mettono dei dazi fortissimi all'utilizzo dei servizi nei propri di mercati, come sta facendo gli Stati Uniti, come sta facendo la Cina, chi subisce quel libero mercato in realtà poi si trova costretto semplicemente a essere in qualche modo debitore dei servizi prodotti da altri, perché non si trova con nessuna arma in mano. E digitalmente sta avvenendo la stessa cosa, noi ci troviamo in mezzo a questa guerra, ognuno fa delle fasce di protezionismo, l'Europa sarebbe impensabile che possa bloccare, no, per favorire il mercato interno, servizi interni, questa tipologia di opportunità, e quindi ci troviamo ad assistere a qualcosa dove siamo fuori.
Avessimo messo i dazi su Google, avremmo ancora voluni, altro che, ragazzi.
Bei tempi quelli.
Scherzi. Ci mancherebbe, sacrosante, parole sacrosante. Sono venute fuori un po' di notizie su TikTok a proposito questa settimana, questi dipendenti di TikTok che sono venuti fuori oggi, dopo mesi e mesi di polemiche eccetera, a dire che effettivamente per quello che hanno toccato con mano loro quando erano dipendenti di TikTok, non è vero che il ramo il ramo occidentale di TikTok gestito da una compagnia indipendente, ma che la compagnia indipendente è semplicemente un governo ombra, ma che alle spalle c'è, anzi è un governo di facciata e alle spalle c'è un governo ombra che è sempre la ByteDance cinese che risponde al partito comunista cinese.
Sono scioccato.
È incredibile.
Sì, si parla proprio di, sull'articolo di Fortune, si parla proprio di riporti, come dire, quasi diretti alcune persone che lavorano in ruoli chiave della parte europea e della parte americana, che comunque avevano dei rapporti diretti, quasi come dire, quasi il capo era quello di ByteDance, non era tanto il loro riporto formale poi in patria, in casa loro. E cioè sì, anche lì c'è, cioè, no shit Sherlock, vabbè. Il tema è che comunque il prodotto di TikTok è comunque oggi un prodotto sviluppato in Cina, quindi dalla casa madre cinese, e i training di prodotto si vanno a fare in Cina, le persone che lavorano in TikTok in giro per il mondo vanno in Cina a fare i training. Poi l'articolo di Fortune non parla del pezzo successivo, ossia quanto poi ByteDance sia collegata al Partito Comunista Cinese, però è quella la casa madre, cioè.
Ma io non ho visto ricerche particolari su TikTok dal punto di vista della stampa europea o comunque occidentale sulle fonti dove girano i soldi, i conti. Di solito questi scrutini vengono fatti e sono sempre molto interessanti, però e mi dà un'idea del modo in cui si potrebbe investigare anche questa questione. Adesso magari ve lo metto poi nelle note dell'episodio. È uscito qualche settimana fa sul Financial Times un approfondimento video, un'inchiesta di una mezz'oretta che invece studia questo stesso flusso per questa stessa dinamica per Temu, l'e-commerce cinese, e su questa dinamica hanno costruito una serie di scatole, considerando che società quotate investite miliardi e miliardi di dollari in giro per il mondo, molto simile a quella che si sta raccontando su TikTok, e si vede che poi in realtà l'ufficio occidentale è una stanzetta a Londra dove ci sta Gregor, che non sa neanche dove si trova.
Salutiamo zio Greg,
sempre un grande.
L'ufficio di Meta in Irlanda o quello di Apple a Rotterdam, sì, sì. Non è che siano tanto,
sì,
diversi,
sì. Fanno poi biscottini.
Beh, oddio, lì hanno un po' più di una stanzetta, sì. Però sì, dal punto di vista poi qui è tutto quello che è al di fuori di Cupertino, adesso non mi ricordo Meta dove sta in Silicon Valley, però è commerciale. Mello Park è tutto commerciale. Qui non si fa sviluppo di prodotto, si vende il prodotto che viene sviluppato all'estero.
Oh yes. E poi c'è Meta, come si chiama? C'è TikTok Mini, come si chiama? TikTok Lite. Io TikTok non sapevo neanche Lite. Questa cosa TikTok Lite. Ho letto in zona Cesarini questo articolo, l'Unione Europea contro TikTok, procedimento formale contro la versione light dell'app, è tossica e crea dipendenza nei bambini.
Perché nessuno pensa ai bambini?
Franco, però devi guardarla quella puntata dei Simpson, non possiamo.
La guarderò, io la guarderò, lo prometto, la guarderò. C'è qualche modo di guardarla
su Disney Plus
in maniera illegale? Ecco, sì, volentieri.
Ah, stavi dicendo, scusa?
In maniera illegale, perché legale.
Ah, ok, c'è sempre il come che era la sorgente giusta.
Disney Plus è stato il mio primo disabbonamento, l'ho cancellato. È stato il primo servizio streaming che ho deciso di cancellare dalla mia vita.
No, io no, beh, tecnicamente prima Amazon Prime, e sono fresco di anch'io di disinstallazione di Disney Plus, che è quella, se mi è passata tipo 70 euro all'anno a 120.
Io fossi Bob Iger mi preoccuperei, perché
infatti
qui il 50,
i conti,
esatto, qui c'è una buona percentuale di Digitalia che si è disiscritta nello stesso momento. Disney Plus è un segnale veramente pericoloso, veramente.
Giulio, cosa aspetti?
No, infatti io non sono proprio iscritto, non mi sono mai iscritto.
Continuano ad arrivarvi, l'avete vista la pick of the week che vi ho messo?
Sì, infatti mi domandavo.
Volevo commentarla perché l'ho guardata da più punti di vista, però volevo sapere.
Quel colore lì non vi dice niente, quel colore di quel pezzetto lì?
non lo so.
Qual è il gadget sulla bocca di tutti che è di quel colore lì?
Ok, il Rabbit.
Il Rabbit, bravissimo, sì, il Rabbit R1. Okay. Se seguite, se come me avete fatto l'acquisto impulsivo durante una puntata di Digitalia per colpa di Facconi e Di Maio che mi hanno gasato, e avete deciso probabilmente di seguire l'account di Twitter di Rabbit R1 per avere notizie e capire se i soldi che avete mandato se sono finiti in Dev Void oppure se arriverà qualche cosa. Postano continuamente foto del processo produttivo, sono foto bellissime, molto molto belle, dove peraltro questo colore, questo arancione particolare di questo dispositivo risalta sempre molto, però sono belle perché vedete dei dietro le quinte che normalmente non vediamo, no? Delle macchine, dei robot che assemblano questi dispositivi elettronici, le PCB e tutto quanto.
Allora, però ho una domanda, perché sicuramente per ignoranza, ma perché non un guanto?
Non lo so, comunque descrivi la foto ai nostri ascoltatori.
No, perché io in realtà mi sono concentrato sulla copertura delle dita, infatti mi ero concentrato sul device.
No, ma anche questa foto è curiosa per questo, certo.
Questa foto rappresenta due mani che tengono questo piccolo oggetto appunto del colore del Rabbit R1 e alcune dita delle mani, ogni dito singolarmente è ricoperto, diciamo, da un simil preservativo, possiamo dirlo.
Senza la un parte
un dito di guanto, ma sembra un più un preservativo giallo che un dito di guanto.
E io infatti ho detto saprà che io non so su questi e infatti, mi sono interrogato molto su questo tema
e soprattutto perché sta maneggiando quel pezzo di plastica.
Ho detto,
credo,
ma che giochi erotici farà Franco? Però non ho colto la risposta.
No, questi giochi erotici è proprio il tipo di foto e di curiosità che solleva su questi processi produttivi. Perché questa operaia deve tenere sulle prime tre dita di ogni mano delle coperture tipo guanti, sembra una roba di vinile, e invece il palmo delle mani e le ultime due dita sono nudi, eccetera? Può darsi che faccia qualche operazione per cui ha bisogno di alcune dita col massima sensibilità e altre dita protette, oppure ma non lo so, non saprei. Se tiene tutta la mano coperta tutto il giorno, probabilmente le viene una dermatite terrificante e quindi scopre solo le dita che sono strettamente necessario tenere sterili e isolate. Non ne ho la più pallida idea. Se qualcuno all'ascolto lo sa, proviamo a mettere magari la foto anche come copertina del capitolo, così lo vedete nella vostra app di podcast se supporta i capitoli, e magari ci fate sapere se seguite quell'account. Non è l'unica foto di questo genere, sono foto molto molto curiose, fanno
anche quelle dei preservativi. Infatti per i preservativi per dita non è l'unico, perché poi vedo che anche la foto dopo sta maneggiando una PCB e anche lì lo sta facendo soltanto con questi copridita, e non lo so. Anzi, vedi, anche sì, un po' tutto effettivamente.
Non lo so, magari se si deve grattare il naso usa le dita quelle nude in modo che le dita che toccano la PCB e i componenti elettronici rimangano isolate. Non ho più
paura. Vabbè Franco, quando ti arriva, se ti arriva, ricordati di prendere i preservativi.
Beh, comunque se io becco un medico con i preservativi per le dita non è che mi fido tanto adesso. Te lo dico,
un urologo.
Certo,
prego, 10:30,
soprattutto
al suo
se
turno.
Poi estrae anche lì un cubotto di plastica.
Ringraziamo Sandy che ci dice: gingilliamoci, è una recensione questa con 5 stelline, lo confesso, mi avete fatto perdere il vero significato di gingillo, lo associo solo ai vostri finali. Fantastico, cosa c'è?
Marchio registrato.
Cosa c'è di meglio che entrare nella vita di tutte le persone? Meglio che un preservativo per le dita.
Entrare dentro le persone con un
dentro la vita
perdita.
Delle persone.
È la vita inteso come pezzo del corpo, cioè fino in
esci da questo corpo, Michele Di Maio, esci da questo corpo.
Neruda Di Maio.
La piccola piattaforma per la smart home, per la domotica che potrebbe...
Vuole diventare grande.
Certo.
Vuole diventare grande e vuole poi andare a riempire i vuoti.
Mi fanno notare dalla regia, dal nostro back channel, quello più privato, che Rabbit è anche il nome di un sex toy da donna molto famoso. Non parlavamo di quello, in realtà noi parliamo di roba molto più da geek che di sex toy, non se ne intendono per nulla. Cos'è sta roba della piccola piattaforma per l'automazione di casa, per la domotica, che vuole diventare grande?
Home Assistant ne abbiamo parlato tante volte nel corso degli anni, onestamente adesso è qualche mese che non ce l'ho più nel mio serverino, dato che la cosa della smart home mi ha un po' passata come interesse, e alla fine, cioè, alla fine tenevo un'automazione per spegnere le prese della televisione, certo. Dopo una certa ora, diciamo che
ti serve a poco.
Certo. Serviva abbastanza poco, quindi dopo l'ultimo format del server non l'ho mai più ripristinata. Niente, allora Home Assistant è in continua release, c'è una release al mese, e adesso quello che è un po' successo è che si sta formando dal punto di vista strutturale aziendale, nel senso che è stata formata una società non a scopo di lucro che si chiama la Open Home Foundation.
Una fondazione vera e propria. Sì,
una fondazione, esatto.
Svizzera.
Certo. E andando a scorporare poi che comunque controlla la parte for profit, che invece si chiama, non la trovo.
Nabucasa.
Esatto, Nabucasa, che è quella che poi sviluppa l'hardware, perché Home Assistant lo si trova scaricabile da GitHub e lo si può installare su qualsiasi computer o Raspberry Pi, eccetera, eccetera, oppure si può comprare lo scatolotto, che è il mini PC plug and play, che si attacca alla propria rete di casa. Quindi diciamo che la notizia di base è un po' questa, però The Verge, ma non solo, quella in queste settimane poi da lì ha preso un po' il via per fare un po' un punto della situazione del progetto, che comunque sta andando veramente in maniera molto forte a diventare forse un player forse il più completo che oggi c'è, perché la quantità di dispositivi che oggi Home Assistant supporta, sia quelli ufficiali sia quelli poi sviluppati della comunità, è veramente veramente tanta, è veramente veramente grande. Adesso stanno lavorando anche con Nvidia per provare a metterci un pezzo di modello generativo in locale.
Sì, non è generativo, cosa... ma è di interazione, sì. di assistente
per
locale.
Generare, esatto.
locale.
Ma locale, esatto.
Giulio,
ma
prego.
Una domanda,
prego.
Più che altro perché non ho visto passare nulla, magari Michele tu sei più informato, ma questo lato della tecnologia in qualche modo è emerso in eventi tipo il Salone del Mobile, cose che definiscono in qualche modo la casa, cioè se ne parla un po', parti più mainstream o è ancora una roba super geek?
No, tu dici la parte di smart home in generale, ma io credo che, premesso che fuori salone, che è finito ieri, insomma, sono ben tenuto ben lontano, no, credo che è finita un po' la parte di hype, ma credo che tutti oggi hanno una linea di elettrodomestici in qualche modo collegata a internet.
Confermo. Il problema è quello proprio. Il problema è collegata a internet.
Sì. Home Assistant,
Home Assistant vuole essere... il bello di Home Assistant è che vuole coprire un buco che è importante e che è molto rilevante al giorno d'oggi, che è quello lasciato nel mezzo tra gli altri player giganti del mondo della domotica. Gli altri player giganti quali sono? Sono Amazon, sono Google, Apple fondamentalmente, che propongono delle piattaforme proprietarie con qualche accenno di, non chiamiamola apertura, ma chiamiamola interoperabilità con tre dei nuovi standard che dobbiamo ancora capire quando, con Matter, capire quanto e come verranno implementati, eccetera, ma comunque fondamentalmente sempre in maniera molto closed, sviluppo a porte chiuse, tendenza a cercare di fare prigioniero il cliente. Home Assistant fondamentalmente sta diventando il WordPress della domotica, cioè l'unica piattaforma, l'unica rilevante in termini numerici, piattaforma assolutamente open, disponibile sia nel codice sorgente, sia nella possibilità di installarlo, sia nella possibilità di inserirlo in qualsiasi contesto, con le caratteristiche del open source e del software open in generale, sia con la promessa di rimanerlo. La cosa rilevante di questa fondazione è proprio la promessa di rimanere la soluzione open, cercando, e lì sarà la nota difficile nel futuro, di far combaciare, fare collimare questa necessità, questa intenzione di rimanere open, che significa di solito un certo livello di complessità, un certo livello di complicazione nel suo utilizzo, nella sua adozione, farlo coincidere con un avvicinamento alla persona comune, no? Di lì il progetto di dispositivi marchiati in collaborazione con altre aziende, che vengono pubblicati, che vengono venduti con etichetta Works with Home Assistant e robe del genere. Di lì il mandato agli sviluppatori di cercare di realizzare delle interfacce e dei modelli di interazione che siano alla portata dell'utente comune. Avviti la lampadina e sul tuo computer automaticamente appare una cosa che Home Assistant ti fa vedere e dice: vuoi inserire anche questa cosa nuova nel tuo impianto di domotica? Devo dire che anche in questo senso Home Assistant ha fatto già passi da giganti. Io lo utilizzo quotidianamente, lo utilizzo tanto, e lo utilizzo sia a casa, dove ho...
Su che device? Su cosa?
Io a casa ho un sistema un po' più complesso, no? Dove ho collegati i condizionatori, dove ho dei sensori di temperatura, umidità, movimento, ho un sensore di apertura della porta, ultimamente ho integrato le telecamere sul perimetro della casa con il riconoscimento della persona, con Home Assistant e le notifiche di Home Assistant.
Ma con l'LLM dietro o è semplicemente il rilevatore di movimento che compare
No. L'NVR, il registratore digitale di Reolink, e anche le telecamere di ultima generazione di Reolink hanno un algoritmo interno di riconoscimento non solo del movimento ma della natura. Possono riconoscere animali, persone e veicoli.
Cose e città. Ah no.
Veicoli. Sì, dire, fare, baciare, lettera, testamento. E segnalano. E l'integrazione per Home Assistant permette di ricevere questi segnali separati, per cui puoi dire: quando quella telecamera lì tra le 8 di sera e le 8 di mattino inquadra una persona, mandami una notifica e fai suonare l'allarme di casa. Quell'altra telecamera lì invece suona quando vedi un animale, perché di lì i gatti non ci devono passare, perché lì vicino ci sono i canarini, non lo so, robe del genere. E devo dire, funziona molto bene. La cosa che utilizzo di più è per portare comandi dove non ce li ho. Io quando guardo la televisione ho i comandi delle luci della stanza, della sala, lontani, e quindi mi ruga tantissimo, perché devo spegnere la TV, guardare la televisione. Se quando finisco di guardare il film è ora di andare a nanna, spengo la TV e non mi ricordo di alzarmi e accendere le luci prima, finisce che spengo la TV, rimango al buio, e per andare ad accendere la luce della stanza piglio ginocchiate e allucciate in giro dappertutto. E allora ho domotizzato quella con una semplice spina, una delle abat-jour della mia sala, e quindi quando finisco di guardare la TV dico semplicemente Siri, perché ho integrato Home Assistant con Siri, certo, che ho sul telefono lì vicino, e dico: Siri, accendi la abat-jour del soggiorno, e Siri lo dice a Home Assistant e Home Assistant mi accende la luce.
Pensavo che Siri chiamava Michele Di Maio, perché
Michele Di Maio, certo, prende il treno.
No, devo dire che quell'integrazione lì, l'integrazione tra Home Assistant e Siri funziona veramente bene, che poi è un'integrazione, ribalta tutto il setup che hai su Home Assistant, te lo ribalta sull'applicazione casa di Apple, che quindi poi è interfacciata con Siri, e non è niente male. Ecco. Mentre in realtà non serve, cioè non è necessario avere delle situazioni così complicate per avere necessità della domotica, anche perché è un software che veramente oggi con un Raspberry Pi e un Docker lo installi e lo configuri in una maniera di una semplicità devastante. La mia casa in montagna, dove andiamo poco e abbiamo problemi di umidità, di infiltrazioni, a volte proprio di allagamento della casa,
che per chi segue Digitalia da un po' di anni si ricorda.
Ah sì, ve l'ho già raccontato.
Io me lo ricordo.
Dei miei allagamenti. E beh, lì c'ho un semplicissimo, anche lì un Raspberry Pi, un sensore di temperatura, umidità, due deumidificatori con due spine domotizzate che mi misurano l'assorbimento dei deumidificatori, e io ho sorvegliato 24 ore su 24 con notifiche e robe del genere, sia sbalzi di temperatura, umidità, sia se le due prese, se i due deumidificatori si rompono, perché la presa elettrica dice: guarda che qui il deumidificatore sono tre ore che non mi chiede più corrente, per cui deve essere successo qualche cosa. In quella maniera lì, con un setup molto molto semplice, in realtà io ho il controllo totale su questa casa, che effettivamente ogni tanto ha dei problemi. Se ho dei problemi posso chiamare la persona che vive lì vicino, ha le chiavi e va a vedere che cosa è successo.
Ecco il Michele Di Maio di prima. Esatto. E nel frattempo, tra l'altro, se casualmente si è collegato Matteo Sulis, nel frattempo che
Matteo lo ricordiamo
su YouTube,
ecco,
esatto, cercate su YouTube con tanti video sulla smart home, che ci dice: quasi tutti sono community based e accettano codice dalla community, Smart Things, Honey, Habitat, eccetera eccetera, però credo che Home Assistant come proprio come motore credo sia l'unico, no, rilevante, almeno open source. Io finché lo utilizzavo un annetto fa, mi ricordo che se il dispositivo era supportato sia dai plugin ufficiali che da quelli della comunità, era tutto molto facile integrarlo dentro Home Assistant. Mi ricordo però che il motore di automazioni, ecco, c'era un po' di curva di learning curve di imparazione.
Si è semplificato molto anche quello. Ecco. Devo dire che io Home Assistant lo seguo veramente da tanti anni e veramente è un continuo a semplificare. Prima ha semplificato la configurazione, una volta lo facevi tutto da file di testo,
da config, esatto.
Mentre ora fai tutto da interfaccia utente, e anche le automazioni, gli script, eccetera, sono ovviamente... ci devi mettere un attimo di cervello, perché la logica ce la devi mettere. Se quel sensore, certo, dice così con quell'interruttore fai cos'ha, almeno la logica devi applicare, perché sennò non funziona. Ma questo vale per qualsiasi sistema, però ti fa degli esempi, c'è anche un interprete che puoi dire con un linguaggio naturale, puoi dire che cosa vuoi che succeda, che cosa faccia l'automazione, e lui cerca di creare un'automazione per te e poi te la sottopone. È molto interessante. Vabbè, provatelo, vedetelo. Substack, il rivale di Substack, Ghost, potrebbe, visto che siamo nel mondo dell'open source, continuiamo su quella riga lì, potrebbe unirsi al Fediverso. Raccontatemi un po' di più di questa notizia.
Ma sì, c'è Ghost, appunto, che è un'alternativa a Substack, che sta ottenendo grande, grande successo, e ha annunciato che sta considerando...
Quindi una piattaforma di publishing, quindi?
Una piattaforma di publishing sempre per newsletter. Che è molto verticale su contenuti in questo momento di settori, quindi anche molto geek, si trovano degli scrittori interessanti.
Scusami, ti correggo un attimo, perché Ghost nasce più come piattaforma di blogging,
microblogging, no, blogging,
esatto, blogging, microblogging, chiamiamolo come l'idea è quello, un WordPress un po' depotenziato, se vuoi. Poi forse dopo hanno aggiunto anche la parte di newsletter.
Sì, io l'ho conosciuti più sull'aspetto newslettering, insomma, ho trovato anche una cura grafica dei prodotti veramente ben fatta, interessante, veramente bei prodotti. Quindi comunque ghost.org consiglio sempre di andarci a fare un giretto. Ma detto questo, stanno pensando di connettersi al Fediverso, quindi sarebbe un ingresso in piattaforma interessante, perché aprirebbe verso nuove sponde la possibilità in qualche modo di interconnettere fonti di commenti, reazioni, contenuti, la possibilità di accedere ai contenuti di Ghost anche su altre piattaforme, e darebbe sicuramente un passaggio interessante a questa tipologia di aggregazione. Sicuramente stesso Ghost ha fatto notare, insomma, che ci sono varie riflessioni in corso, quindi non è scontato in che direzione si andrà, se andrà in una direzione più simile Threads, e quindi un pochino più chiusa rispetto al Fediverso, rispetto a quello delle altre piattaforme, oppure ci sarà un'apertura completa. Però di fatto l'opportunità di poter leggere contenuti di Ghost in altre piattaforme, magari su Mastodon, commentarli, vedere la parte commenti direttamente su Ghost e quindi fare questa integrazione completa sarebbe sicuramente interessante, aprirebbe a un web che si sta un pochino ricreando nell'internet di come lo avevamo immaginato all'inizio, più libero, più connesso.
Sì, come dire, Ghost è soltanto l'ultima, oramai settimanalmente parliamo di piattaforme che stanno pensando di unirsi al Fediverso. È un momento comunque molto molto frizzantino e vediamo poi cosa rimane, però ecco, il meglio probabilmente deve ancora venire. E ci tengo a ringraziare una persona senza la quale tutto questo non sarebbe mai successo: grazie Elon Musk per aver comprato tutto. Perché se no tutto questo non sarebbe,
è vero, quello
non sarebbe
fatto,
successo.
Quello ha fatto molto da catalizzatore nel bene e nel male, però c'è di più in questo moto, c'è proprio il risveglio dell'open internet. Io oggi leggevo di qualcuno che ha, non so se implementato lui o utilizzato un'implementazione messa a disposizione direttamente dalla casa madre di Flipboard, di un'integrazione di Flipboard.
No, è Flipboard che è stata tra le prime aziende ad abbracciare il Fediverso.
ActivityPub e ancora di più ActivityStream. ActivityStream fondamentalmente è il contenitore di ActivityPub, no? Come immaginatevi come HTML sta a XML, ActivityPub sta a ActivityStream. ActivityPub è una specializzazione di ActivityStream, che è uno standard del V3C. Potrebbe veramente diventare il backbone dell'informazione sulla rete. Dave Jones in questi giorni sta sviluppando, anzi ha già pubblicato e sta rifinendo, un bridge tra mondo del podcasting e ActivityPub. Fondamentalmente puoi andare su un sito e beccare scrivere il titolo oppure il feed del tuo podcast preferito, cercare il tuo podcast preferito, dopodiché schiacci un pulsante e lui ti permette di abbonarti a quel podcast dentro un client, ad esempio Mastodon, per cui seguire, che ne so, Digitalia su Mastodon, senza che Digitalia abbia un account, c'ha un account Mastodon dove fa delle parole, ma è come se ci fosse un account specifico di Digitalia che è il podcast. Ogni volta che esce una puntata esce un post con il link a quella puntata e il link per ascoltarla nei vari player. Questo si sta parlando, qui siamo nella teoria, non c'è ancora niente di realizzato, di estenderlo a una vera implementazione di nuovi verbi di ActivityStream per il podcasting in generale, per cui non lo so, tutti i verbi di ActivityStream sono le attività, no? Come quando scrivete un messaggio su Mastodon, in realtà è un messaggio ActivityPub che a sua volta è un verbo ActivityStream, scrivere un messaggio. Immaginatevi se tutte le azioni che fate su un'app per i podcast, ad esempio, potessero essere convertite in ActivityStream, che vuol dire che tutto quello che fate, se scegliete di condividerlo, sia la app che usate, sia voi gli date il permesso, non lo so, iniziare a seguire un podcast, smettere di seguire il podcast, dargli delle stelline, mandare un boost, fare lo streaming, mandare un messaggio a quel podcast, tutto questo potrebbe essere uno stream di azioni che vengono incanalate nel Fediverso e che quindi possono essere scritte e lette in maniera completamente interoperabile da qualsiasi altro client, per cui se Michele ascolta e commenta Digitalia su un client per Android, Giulio può leggere lo stesso commento e vedere le stelline che ha messo a quel podcast con un client completamente diverso che gira su MS-DOS, per dire. Sarebbe far diventare internet interconnesso in maniera come originariamente avrebbero dovuto essere i social, quando si sono in realtà solo poi chiusi su se stessi. Sì, chiusi su se stessi, tradendo questa promessa di metterci tutti in contatto e di far dialogare il mondo. Insomma, sono temi interessanti. Potrebbe essere uno sviluppo della rete che veramente fa da contraltare ai sistemi chiusi, esattamente come Home Assistant vuole fare da contraltare ai sistemi chiusi per la domotica.
Un social per i social.
Un metasocial. Beh, credo che Castopod, come nel podcasting, già
sì,
supporta il Fediverse.
Sì, Castopod, perché credo sia francese, Castopod.
Lui Castopod.
Sì, deve essere, se non ricordo male, sì.
Oui.
L'amico Benjamin Bellamy, se non ricordo male, si chiama. Ogni tanto ci scriviamo con l'autore di Castopod sul Mastodon, quello del podcasting 2.0. Diamo una ringraziata ai nostri produttori esecutivi. Produttori esecutivi, la linfa vitale Digitalia, li ringraziamo perché? Perché senza produttori esecutivi Digitalia non esiste. Digitalia viene distribuita gratuitamente come una trial gratuita di un software. Vi chiediamo, value for value, di dare un valore e di restituire quel valore in termini monetari. Non vi obblighiamo, ve lo chiediamo moralmente, non ci piace lavorare gratis, a nessuno piace lavorare gratis, noi prendiamo questo impegno veramente come un lavoro. Molti nostri ascoltatori capiscono questa cosa, ci fanno andare avanti da 15 anni, ci pagano le bollette, ci pagano i server, ci pagano quel minimo di ricompensa della nostra fatica, che veramente tutte le settimane, un giorno alla settimana dedicato alla puntata, più tutta la settimana dedicata a seguire le notizie, non è veramente una cosa da poco. Li ringraziamo tutti. Giulio, vuoi cominciare tu? Vuoi fare
molto
tu?
Volentieri. Allora, partiamo dai value for value, quindi Satoshi, 1465 di Anonymous, i 7073 di Nicola Forte, i 4769 di Nicola Gabriele del Popolo, gli 824 di F Trava, i 1081 di Idle Fellow, gli 859 di Ferò, i 1940 di Jackal e i 20 di Giulio.
Grazie a tutti, grazie davvero.
Poi abbiamo i 2000 Satoshi Boost di AKA Grinta.
Boost!
Passiamo poi alle donazioni singole, 1 euro per Manuel Zavatta e Davide Tinti, entrambi perpetual executive producer, e 2,1 euro di Nicola Gabriele del Popolo, anch'esso perpetual executive producer, grazie mille. Donazione ricorrente da 1,1 euro di Filippo Brancaleoni, a cui seguono poi la donazione singola di 2 euro di Pietro Della Vecchia e una donazione ricorrente sempre a 2 euro di Alex Pagnotta, grazie mille.
Grazie di cuore.
Donazione singola da 2,2 euro di Giuliano Arcinotti, e poi partiamo con la sezione delle donazioni ricorrenti da 3 euro di Umberto Marcello, Giorgio Puglisi, Andrea Malesani, Fabio Brunelli, Fabrizio Reina, Alessandro Grossi, Marco Traverso, Fabio Zappa, Ligia Technology di Desposito Antonio, Marco Grechi, Simone Magnaschi, Paola Bellini, Enrico Carangi, Fabio Filisetti, Andrea Bottaro.
Mitici,
grazie
di cuore, grazie a tutti.
3,21 euro di donazione ricorrente di Davide Bellia, grazie mille.
Grazie.
Donazione ricorrente da 3,45 euro di Roberto Medeossi.
Mitico.
Donazione singola da 5 euro sia per Michele Levada che per Marco Calvo, grazie mille. E poi le donazioni ricorrenti da 5 euro di Nicola Grilli, Michele Olivieri, Emanuele Libori, Edoardo Volpi Kellerman, Andrea Delise, Enrico De Anna, Massimo Pollastri, Alessandro Lago, Roberto Basile, Antonio Manna, Donato Gravino, Alberto Cuffaro. Grazie.
Grandi, grazie davvero, grazie di cuore.
Donazione ricorrente da 5,11 euro di Daniele Bastianelli e una donazione singola da 5,32 di Cinzia Guarinoni.
Grazie.
Donazioni ricorrenti da 5,32 di Guido Raffaele Piras, Cristian Pastori, Angelo Travaglione, Fiorenzo Pilla e Christian Schwartz. Grazie.
Grazie davvero.
Donazioni ricorrenti, zona grandi produttori, 10 euro, Marcello Marigliano e Fabrizio Mele, grandi. Donazione singola da 10,42 euro di Luca Ferrari, corredata da un lorem ipsum.
Michele, che dovrai leggere tutto, chiaro. Che, tu poi di Roma, che, studi classici.
Ovviamente. Grande produttore, donazione ricorrente da 12 euro di Andrea Giovacchini, grazie mille.
Che direi, ne fa il lead executive per questa puntata, sì, 721, sì. Grazie di cuore a tutti, i metodi sono facili, sono sempre gli stessi: Satispay, PayPal, bonifico bancario, pagamento on chain con i bitcoin, oppure metodiche del podcasting 2.0, che siano streaming dei satoshi, che siano i boost, come volete, andate a studiarvi le app. newpodcastapp.com, se utilizzate ancora un'applicazione legacy per il podcasting, vergogna, andate a studiare, che digitaliani siete.
Specifichiamo, Franco, una cosa importante: tutte le donazioni fatte brevi mano al professore le rendicontiamo a fine anno.
No, non le, certo. Non le rendicontiamo proprio, finiscono direttamente nel conto alle Cayman e le lasciamo lì
insieme al libretto rosso,
e le lasciamo lì per la pensione. Esatto, esattamente, non portatele troppo grosse, sennò ci scappa il professore con la borsa e non lo vediamo più né uno né l'altra. E se avete saltato vigliacchissimi il segmento dei produttori esecutivi, ricordatevi che questo è un progetto value for value, noi mettiamo del valore. Cosa ci mettete voi? Fatevi una domanda e mettetevi una mano sul cuoricino.
Marzullo Solerio.
Ma porca miseria, credo che insulti peggiori di non aver ricevuto. Ma deve essere sempre proprio tutto quanto un annuncio pubblicitario?
Sì. Okay. Fondamentalmente, okay. Fondamentalmente sì. L'articolo di sixcolors.com parte dall'esempio dell'applicazione per YouTube, di YouTube per Apple TV. Cosa succedeva? Succedeva che lasciando ferma, senza interagire con l'interfaccia, questa applicazione partiva una serie di immagini, uno slideshow, uno screensaver, chiamiamolo come vogliamo, con delle immagini che andavano avanti e indietro, che sponsorizzavano credo dei video di YouTube stessa. Qual era il punto? Il punto è che ovviamente non era uno slideshow, come dire, autorizzato da Apple, ma partiva in automatico, lo faceva partire in automatico l'applicazione di YouTube, andando ad anticipare il settaggio di default dello screensaver di default della Apple TV, rendendolo quindi inefficace.
Esatto.
Apple poi se n'è accorto, ha cambiato il settaggio.
La faccia di
default,
di disappunto di Franco è la copertina della puntata, comunque.
E Apple se n'è accorto, ha cambiato il settaggio di default del suo screensaver, andando poi ad anticiparlo a 2 minuti, e quindi anticipando quello di Google. Però il punto qual è? Questo è appunto il primo di X esempi fatti dall'articolo. Il punto è che in un mondo in cui ogni secondo di attenzione di azione o di non attenzione poi di chi sta davanti al dispositivo conta, anche ogni pixel conta, e quindi si finisce per fare queste battaglie dei poveri su veramente la qualunque.
Anche perché l'impressione è quella che sia veramente una battaglia dei poveri. Io lo vivo tutti i giorni nel mondo del podcasting, dove ci confrontiamo con altri sviluppatori di app, con tutto il gruppo che lavora su podcasting 2.0, con chi segue il mondo delle notizie proprio in ambito specialistico, e immagino si ribalti anche nel mondo generale della pubblicità. C'è tanta menzogna, c'è tanta finzione, c'è tanto cosa. Siamo veramente sicuri? Gran parte di questo commercio, di questi fenomeni, dipendono dal semplice assunto che più impressioni uguale più valore, e che quindi sbattere l'annuncio in faccia a 1 milione in più di persone semplicemente perché l'abbiamo fatto partire prima dello screensaver di Apple TV sia un qualche cosa di utile, e grazie a quello possiamo chiedere n milioni alla Coca-Cola e allo sponsor di turno. È veramente così?
Giulio, a te la risposta.
No, ma questo è un tema molto dibattuto anche nel settore, nel senso che chi a livello, si parlava di etica e non mi sento di riportarla in questo perché è eccessivo, però chi vuole fare un buon lavoro si sta rendendo conto che la quantità è una dinamica che non va più seguita, e quindi si stanno molto valorizzando situazioni più piccole dove magari l'aspetto pubblicitario è molto più distillato, perché d'altra parte ormai è abbastanza chiaro a tutti che più pubblicità uguale meno pubblicità, perché poi l'occhio tende a non vederla, diventa trasparente, e quindi fai anche un gioco che fa male a chi dovrebbe avvantaggiarsi di questo mezzo, parlando appunto di fini leciti e di fini, diciamo,
certo,
veramente promozionali.
Una campagna, una campagna di comunicazione è una cosa diversa da una campagna di pubblicità.
Sì.
Campagna di
sì.
comunicazione ha parte da dei concetti, dei messaggi, e poi può utilizzare anche la pubblicità fatta in un modo. Invece di
che è uno dei canali di certo.
Ecco, sbatto o accumulo o costruisco dei business o cerco di tenere a galla dei business aumentando qua e là la mia esposizione pubblicitaria, è un qualche cosa che tende a ritorcersi molto contro, anche se oggi veramente diventa quando un manager deve, o un membro del board deve presentare e dire come facciamo a aumentare l'anno prossimo i bilanci di ho pensato che possiamo mettere proprio qui, proprio in quel punto dove guardano tutti i nostri utenti, possiamo metterci un banner pubblicitario e venderlo a sponsor in giro per il mondo e aumentare così i nostri bilanci. È un ragionamento molto miope, è quello che ha portato, quello che porta anche Microsoft a mettere gli annunci pubblicitari nel pannello, quando schiacci il pulsante start, il menu che si presenta in Windows 11, mi dicono nelle ultime versioni non c'è più il bottone per fare sign out, per uscire. Perché? Perché è nascosto dietro un menu a tendina, un hamburger menu, perché lo spazio che prima veniva utilizzato per il sign out adesso è utilizzato per mettere una pubblicità di Microsoft 365. E, bene, bene. A proposito di inscittificazione, devo dire, mica male.
Sì, tra l'altro quello che mi colpisce di più è proprio il... C'è stato un momento in cui queste piattaforme in qualche modo cercavano di proteggere l'esperienza almeno dell'utente per mantenere un ambiente di valore, quindi ogni modifica veniva distillata, lo stesso Google, no? Ogni modifica alla home page, alla search bar di Google veniva fatta solo per il doodle nel momento della festività, perché non va toccato nulla, perché. Quell'atteggiamento ormai si è perso anche su queste cose, ed è veramente triste anche dal punto di vista non solo della parte pubblicitaria, ma anche proprio del design di queste esperienze, che sono diventate spesso molto veramente pessime.
Sì, certamente. La prospettiva di un mondo in cui non si studiano più le lingue straniere.
Una prospettiva molto triste, anche questa è grave dal mio punto di vista, perché si parla di un mondo che vede già dei tassi di flessione molto forti negli studi, leggiamo qualche numero: negli Stati Uniti sono diminuite del 29,3% dal 2009 le persone che studiano lingue straniere dal 2009 al 2021, in Australia la quantità di studenti delle superiori che studiavano la lingua straniera nel 2021 è stata la più bassa di sempre, e in Corea del Sud e Nuova Zelanda le università stanno chiudendo i dipartimenti di francese, tedesco e italiano. Ovviamente ecco, vanno un po' nettizzate queste cifre.
Ti interrompo solo un secondo, perché qual è la digitalianità della notizia? Che questi due articoli, sia sul Post sia sull'Atlantic, mettono in relazione questi numeri, e comunque il discorso di un futuro dove parlare lingue straniere potrebbe essere meno utile, con la presenza sui nostri dispositivi sempre di strumenti sempre più abili di traduzione, dal Google Translate agli ultimi modelli generativi.
Sì, che poi i due temi sono probabilmente non correlati, nel
non
senso
ancora,
che,
sì.
No, non
lontanamente
ancora, esatto,
correlati.
Perché, no, ma nel senso, allora, i numeri proposti dall'articolo parlano di una flessione dal 2009, quindi comunque da un momento in cui il mondo della tecnologia, come dire, si parlava d'altro nel 2009. Poi la pandemia, come al solito, può aver accelerato qualcosa che già esisteva, i modelli AI possono accelerare probabilmente qualcosa che già esiste, Sarebbe non l'ho trovata nell'articolo onestamente a altre risposte perché dal 2009 scendono le persone che studiano lingue, poi attenzione, in contesti strutturati, si parla di college, si parla di università, quindi mi dà quell'impressione come in un mondo più connesso, dove comunque appunto fino a qualche anno fa, ma in realtà ancora oggi c'era ancora la necessità di conoscere uno o più lingue straniere, magari mi viene da dire che comunque più persone oggi parlano sicuramente l'inglese, però per tutto quello che è una conoscenza più approfondita dell'inglese stesso o di altre lingue che non ti servono per vedere i contenuti sui social, ecco, si è persa un po' forse quella curiosità. Quindi chi doveva imparare l'inglese magari oggi lo impara anche più facilmente, anche guardando più contenuti in lingua originale, eccetera, eccetera, ma si è persa, ecco, la verticalità, lo studio, l'interesse delle lingue.
Beh, prima di tutto lo metterei in relazione con un calo più grosso. Nello stesso periodo abbiamo visto sempre di più un transitare nelle scelte degli studenti da materie umanistiche a quelle scientifiche, favorita molto, sono argomenti un po' più complessi. Certamente lo studio delle lingue in maniera verticale fa parte del campo delle materie umanistiche, no? Hard science, non si fa che chiedere, che indirizzare gli studenti in quella direzione. L'industria del futuro ha bisogno di matematici, fisici, programmatori, ingegneri, eccetera, e i ragazzi non vanno più a studiare lingue e vanno a studiare quello. E credo che sia un meccanismo, nel bene e nel male, assolutamente lampante questo. Che poi
sì, anche perché oggi se fai il traduttore, onestamente, non credo che guadagni in maniera particolare.
Dipende, certo. Poi è il solito discorso che lo studio della lingua di per sé è una cosa umanistica e quindi oggi considerata assolutamente inutile, in realtà fondamentale per la comprensione, perché tra lo studiare una lingua e imparare una lingua ci passa un mondo.
Sono due lavori diversi.
L'ingegnere che per la ditta che tratta colori, no? Lavora per il colorificio, per una multinazionale delle vernici, imparare il cinese vuol dire sapere andare in Cina e fare una trattativa con un acquirente, un compratore, un venditore, un qualche cosa in cinese, e questo è una cosa che oggi è considerata molto utile. Oggi sapere determinate lingue in parallelo a qualsiasi altra competenza è certamente un plus. Al contrario di quello che dicevi tu, essere un traduttore e basta di una lingua che certamente non è molto richiesto se non ad altissimi livelli, se tu sei un ingegnere oggi, è come dire, sei un ingegnere petrolifero e sai parlare correntemente, certo, l'arabo, sei il primo del mondo, sei il primo a cui danno lavoro, è automatico, stessa cosa. Rabbit R1 vuole andare a far costruire il suo coso in Cina, chi assume degli ingegneri americani che sanno il cinese, punto. Ma tra imparare il cinese e studiare il cinese c'è una differenza enorme, perché imparare il cinese vuol dire imparare a fare una trattativa in cinese. Studiare il cinese vuol dire studiare il cinese, la letteratura, la tradizione, il significato dietro a determinate parole. Vuol dire sapere che cosa pensa, come obiettivo asintotico certamente, ma vuol dire essere in grado di percepire, di capire che cosa dice una persona cinese, un politico cinese, una campagna pubblicitaria cinese, la società cinese, che cosa pensa, che cosa sente dietro quando dice una determinata cosa, che è
quasi
molto
come
diverso.
come pensa,
certo, certamente,
poi,
come
infatti
pensa,
quello è un tema interessantissimo, certo, di come il pensare e il parlare sono interconnessi.
Lo è assolutamente. E in questo periodo in cui i popoli sempre di più fanno agomitate, per non dire si tirano i missili, i razzi, le bombe, cosa, io sarei più felice a vedere aumentare il numero di persone che studiano le lingue, e quindi il modo di capirsi e non di parlarsi, di capirsi dei popoli, piuttosto che imparare a fare la trattativa commerciale in cinese. Però non è la direzione in cui va il mondo al giorno d'oggi.
Sì, anche perché oltre ad esserci un sottostrato culturale fondamentale, quindi anche un mettere in discussione il proprio modo di vedere il mondo, c'è anche un tema molto importante che dovrebbe essere evidenziato, che capire questa differenza e anche il modo di interpretare nella giusta maniera il tema dell'intelligenza artificiale, perché anche lì si sta in qualche modo vedendo il linguaggio uguale pensiero, mentre invece saper discernere il tema della rappresentazione del linguaggio da quello che è un pensiero, nel momento in cui lo sai fare nelle lingue e capire la differenza, lo sai anche interpretare per governare un cambiamento come gli LLM. Quindi ci sono tantissimi temi che si basano su questo ed è giustissimo evidenziarli.
Sì, che poi anche gli LLM, tornando alla metafora di prima, sanno parlare una lingua, ma non conoscono la lingua nel senso che l'hanno studiata. Quindi certo, la traduzione può essere un'ottima traduzione, ma comunque rimane, almeno allo stato attuale, una traduzione letterale. E quindi si perdono tutte quelle sfumature andrebbero.
Beh, la comunicazione parlata insieme, volendo, a tutto quello che è non verbale, ma anche semplicemente quella verbale, trascurando tutto il resto, in realtà è una comunicazione multicanale che presuppone delle cose in comune tra chi trasmette e chi riceve. L'esempio classico è la poesia. Oggi un poeta scrive, se noi a un LLM gli chiediamo di commentare una poesia di Ungaretti, ce la commenta benissimo, ma perché ha letto e sintetizzato tutti i commenti precedenti su tutte le poesie di Ungaretti e su tutte le poesie del mondo. Ma se oggi l'Ungaretti di oggi scrive una poesia nuova e quella poesia ovviamente ha un significato letterale, ma ha tutta una serie di suggestioni che derivano dal suono delle parole, dalle assonanze, dalle figure retoriche, dalle esperienze comuni della nostra società, eccetera, l'LLM molto facilmente è in grado di interpretare il significato base, ma molto difficilmente, se non è quasi impossibile, che sia in grado di percepire il significato, il vero significato poetico, cioè tutta quella serie di sensazioni che la poesia deve trasmette a una persona. La differenza tra una poesia e una prosa, no? Che non è
non che la differenza tra una persona e un robot.
Certamente, è proprio così. Abbiamo inventato il test di Turing, non con l'ingegneria, ma con il liceo classico abbiamo inventato un test di Turing più efficace di quello degli ingegneri, forse. Vabbè, è un'iperbole, ovviamente, ma è per dare un'idea di quello che è questa, certo. Il Post chiude, ma non è il Post quello italiano, è un altro Post. Michele, raccontaci un po'.
Il Post è sempre per la serie le reazioni all'acquisto da parte di Elon Musk di Twitter. È stata, a questo punto mi viene da dire, una piattaforma molto simile più nella forma che nella sostanza a Twitter. Quindi immaginatevi la classica timeline e le persone da seguire. Però il twist che era stato dato a questa piattaforma era appunto quello giornalistico. Quindi si potevano seguire sì delle persone, queste persone erano dei giornalisti che sono stati tirati dentro nella vita oramai breve di questa piattaforma, con la promessa che venissero innanzitutto valorizzati i contenuti di qualità, ma che poi venissero anche monetizzati in maniera equa, diciamo così, che era un classico metodo poi del pay per click, quindi si pagava poi per ogni contenuto.
Il metodo, ecco, tanto a me caro, del telepass.
Esatto, è il famoso metodo Franco Solerio del telepass per gli articoli.
Che continua
ancora una volta a non trovare sfogo nella vita reale.
Io non ne sarei così... Non ne sarei così convinto, nel senso che il problema è proprio di taglio, no? Noam Bardeen, il CEO, dice: abbiamo costruito una community libera dalla tossicità, una piattaforma dove i publisher ingaggiano e una app dove Abbiamo validato molte teorie riguardo ai micropagamenti e alla volontà dei consumatori di pagare articoli individuali. Siamo anche riusciti a coltivare un fenomeno, un ecosistema di mance, bruttissimo questo, per i creatori, per i commentatori. Già quando dici mance, io ripeto uno dei mantra dell'amico Adam Curry: quando dici mance hai già sbagliato. Quando dici mancia vuol dire no, chiedo la tua carità. Non devi chiedere la mancia, devi dire io sto lavorando, mi paghi? Mi paghi? Non ti obbligo a pagarmi qualcosa, ma non pensi che io debba essere pagato. Ed è molto diverso da chiedere la mancetta. Quindi lì c'è già un problema di impostazione. Però dice, siamo riusciti a validare questo tipo di funzionamento di micropagamento, ma il nostro servizio non sta crescendo abbastanza velocemente per diventare un vero business o una piattaforma significativa. Un business rivolto ai consumatori deve mostrare un'adozione rapida da parte dei consumatori e noi non siamo riusciti a trovare la combinazione giusta di prodotti per farlo succedere. Quindi attenzione, non è il modello che non funziona. Non è l'idea che chi produce dei contenuti possa ricevere dei soldi e che ci possa essere un sistema facile di micropagamenti tipo Telepass. Cioè non pago 100 euro all'anno a Repubblica per avere tutto quello che Repubblica pubblica in un anno, ma se io leggo un articolo all'anno su Repubblica sono contento di dargli 10 centesimi e se mi piace così tanto quell'articolo di Repubblica che ne leggerò altri 1000 di articoli di Repubblica, arriverò alla fine dell'anno a pagargli i famosi $100. Ma se invece leggo oggi un articolo di Repubblica, domani uno dell'Atlantico, uno del Post, eccetera, è giusto che io riesca a leggerli tutti e a pagare quel poco per tutti quanti. Ma nell'aggregato, se i giornali lavorano bene, riescono a guadagnare. Quello che non si riesce a fare è quello che diciamo sempre, you can't monetize the network, cioè costruire un business, no, a monte, che sfrutti il lavoro di tutte queste persone per far guadagnare il business. Il business non deve esistere. Quello che deve esistere è una struttura pubblica, una struttura open, ActivityPub, ActivityStreams, il Fediverso, chiamatele come volete, cioè il meccanismo attraverso cui tutto questo deve funzionare, può funzionare, non deve essere un'entità business che deve guadagnarci un fracco di soldi, se no non funziona la cosa. Deve essere un meccanismo, un protocollo pubblico, un qualche cosa di aperto, esattamente come nel podcasting 2.0, che funziona di suo, viene implementato di base e nessuno deve, devo mostrare ai miei azionisti che alla fine del primo anno ho guadagnato 3 miliardi, se no la cosa non funziona. No, perché a quel punto ti metti contro delle situazioni che esistono già che non ti permettono di svilupparti. Ma quello che stiamo cercando di fare col podcast di 2.0 è esattamente il contrario. Nel podcast di 2.0 non trovi Joe Rogan, non trovi quello che dice voglio, entro col podcast, pago, prendo 50 produttori, prendo 10 dei migliori elaboratori di suono, prendo 5 starlet, 18 celebrità, gli do 1 milione a ciascuno e alla fine dell'anno faccio funzionare questa cosa. No, costruisco una trasmissione da zero, dal piccolo, e non me ne frega niente di arrivare a 1 milione. Digitalia funziona da 15 anni, ma mica guadagna 1 milione all'anno.
Sì, però Digitalia funziona perché non noi facciamo altri lavori.
Certo, certo,
tornando al discorso del real business.
Ma è obbligatorio il real business? È obbligatorio il real business? Non è necessariamente obbligatorio per fare una comunicazione, per fare della comunicazione seria, per fare della comunicazione. Anzi, a volte è la garanzia di fare una comunicazione indipendente, perché fare la trasmissione da 3 milioni di dollari pagata dagli sponsor vuol dire fare una trasmissione condizionata dagli sponsor, condizionata da tutte le entità da cui arrivano quei denari lì. Non è necessario, si può fare, ma c'è un modo alternativo. Quello che sto dicendo non è che tutto il mondo dovrebbe andare verso il value for value, dovrebbe andare verso piattaforme di micropagamenti o piattaforme di telepass per le notizie o robe del genere, ma che mescolare i due modelli, cioè il business, io faccio i miliardi, e la piattaforma invece distribuita, micropagamenti eccetera, sono due cose che non funzionano insieme. È per questo che Post non ha funzionato mentre altre cose stanno funzionando. Digitalia non fallisce. Possono rompersi le balle Francesco, Michele, Giulio e Franco e domani andare a fare qualcos'altro e smettere, ma finché il meccanismo è equilibrato e funziona, che nelle tasche arriva quel giusto di riconoscimento, sia economico sia morale, per continuare a fare, Digitalia continua a fare qualche cosa che per qualcuno ha valore. Fine del discorso.
Sì, però Digitalia non funziona se non ci sono invece i real business, come dice Post.news, che appunto non è riuscito a funzionare. Digitalia senza The Verge non esiste Digitalia. Ok, possiamo parlare tra di noi, però alla fine sono qua, hai ragione nel dire che sono due mondi diversi.
Sono due mondi diversi,
ma sono anche due cose entrambe necessarie.
Certo.
Poi che Post News possa essere entrato in un mondo che appunto non gli competeva, ok, posso essere d'accordo, però appunto hai bisogno di entrambe,
certo,
di entrambe le cose,
certo.
E i giornalisti che oggi scrivono, che ieri scrivevano su Post News, quelli che continuano a scrivere su Substack, sono comunque anche loro, se vuoi, sono delle figure che cercano di porsi nel mezzo dei due mondi, perché comunque hanno bisogno di fare i soldi per portare il pane sulla tavola. E il problema è, oggi quel modello forse sta funzionando un pochino di più, quello del pagare il singolo creatore, che poi in realtà appunto anche quello non è tanto diverso da quello che facciamo noi, semplicemente loro per molti è il primo lavoro, e quindi quel modello, come dire, funzionicchia. Per quanto funzionerà non lo so, personalmente poi ho sempre qualche dubbio, perché quando, come dire, devi vendere sempre lo stesso prodotto nel tempo, ecco, finisci per usare armi a volte un po', anche quelle un po' da, come dire, da cerchi un po' di approfittarti del tuo pubblico.
Perché no? Però, questo non lo capisco. Questo
e allora tanti che oggi vivono dei contributi del loro pubblico, e io questo lo vedo molto su Substack, sono molto verticali su un singolo tema.
Mm-hmm.
Sono giornalisti innanzitutto, però sono molto verticali su un singolo tema o su un singolo punto di vista. Nel momento in cui tu devi rendere sempre interessante, di valore, quel tema o quel punto di vista, ecco, ogni tanto io vedo che alcuni di questi, come dire, ci marciano un po' troppo. Personalmente credo che Glenn Greenwald, quando ha fatto questo passaggio, secondo me ci ha perso rispetto ad avere le spalle parate quando sei dentro una redazione, perché viceversa, quando sei dentro una redazione in parte sei meno libero, perché dipendi da un caporedattore,
Emilio Fede,
da una testata,
Michele Santoro.
Ma Emilio Fede, non stiamo parlando di giornalisti,
non
veri,
è che,
ecco.
Non è che dipendere da una redazione o da un ente o una trasmissione o una cosa istituzionale o big business sia una garanzia di imparzialità o cosa. Comunque
nessuno lo dice che sia garanzia, anche lì te lo devi guadagnare l'imparzialità e l'affidabilità, ecco. Però hai, adesso banalmente, hai dei costi che non hai ad andare da solo. Banalmente,
certo,
ad esempio, le immagini che uno mette negli articoli devi pagare qualcuno i diritti per pubblicarle. Nel momento in cui è una redazione, ovviamente c'è una struttura di costi diversa.
Sì, ma non capisco le due cose come stanno insieme.
E nel momento in cui ogni settimana tu devi far uscire i tuoi contenuti su un pubblico che è molto verticale, io vedo che ci sono certe persone, certi giornalisti, faccio l'esempio di Greenwald, che è quello che forse seguo di più, che cercano troppo un po' di calcare la mano e di andare poi a far polarizzare,
cioè, tu credi,
il discorso,
bisogna cercare
per creare
sensazionalizzare molte cose per cercare di avere,
esatto,
più hype.
Ma quello credo che sia, è vero, sono assolutamente d'accordo con te, ma non credo che questo dipenda dalla indipendenza o meno, perché vediamogli esattamente lo stesso tipo di comportamenti a tuttissimi livelli,
Anche noi abbiamo fatto la puntata col titolo De Santo si spoglia in diretta.
Certo,
siamo sempre qua.
Il pisello del pedofilo che ha avuto un successo.
No, ma ci sta. Anche perché poi alla fine dobbiamo trovare una soluzione, perché il modello di oggi, leggi l'articolo di The Atlantic successivo, ha dei rischi non indifferenti, oltre a quello dell'impoverimento del panorama informativo e della massificazione e dei grandi conglomerati. No, questo articolo, la democrazia muore dietro ai paywall, solleva degli interrogativi molto, molto interessanti. Qual è il tema di questo articolo?
Ma allora il tema è che l'informazione in qualche modo di qualità si sta chiudendo dietro a dei paywall, e quindi soltanto chi avrà il denaro da investire per poter accedere a un certo tipo di cultura e di informazione potrà dirsi realmente informato, e quindi si creerà una disparità molto importante sulla qualità dell'informazione tra chi può permettersela e chi invece gratuitamente potrà accedere soltanto di fatto a spazzatura e a roba di bassa qualità.
Cioè i contenuti fuori dal paywall sono quelli spazzatura, sono quelli quindi che utilizzano i temi pericolosi che diceva Michele, la polarizzazione, l'incitamento per attirare persone, perché devono fare numeri, perché devono fare vendere advertisement, perché, mentre quelli di qualità, quelli di penne autorevoli che ovviamente tirano a contributi diversi e che attirano e che possono permettersi di chiedere del denaro e essere chiusi dietro un paywall, non sono alla disposizione delle masse. E visto che la democrazia consiste nel far votare le masse, avere il 10% della popolazione ricca e ben informata e il 90% invece in mano a Infowars o robe del genere può essere piuttosto pericoloso.
Sì, poi non che nella storia anche lì ci siano stati dei momenti, non c'erano i paywall, però banalmente c'era da comprare il giornale, o peggio ancora c'è stato il momento in cui magari le persone non sapevano neanche leggerlo il giornale, e quindi
sì,
era veramente complicato.
Per carità, però non è che possiamo andare verso un peggioramento, cerchiamo di sollevare l'umanità verso un miglioramento. Il giornale aveva una caratteristica, dice l'articolo, riporto fedelmente, aveva un rapporto, dicono degli studi, di 1 a 15 persona che compra il giornale, persone che leggono l'articolo, perché tu il giornale lo compri, poi lo lasci sulla sedia dell'autobus perché hai finito di leggerlo, lo prende il tizio successivo che lo lascia sul tavolo del bar, eccetera eccetera, oppure lo compra il barista, lo mette lì e lo leggono 50 persone durante la giornata dentro il bar. Questo l'articolo dietro al paywall lo paga uno che se lo può permettere e lo legge,
certo,
solo lui
e rimane lì.
Sì, c'è anche da dire che è giusto, è giusta la critica, è giusta la provocazione, ma bisogna anche decidere quale deve essere un modello di sano giornalismo, che deve comunque aver bisogno di una contribuzione, perché abbiamo tanto lottato giustamente contro la mercificazione del modello pubblicitario che punta la massa, e abbiamo detto che un rapporto sano più diretto con l'editore è qualcosa di migliore, abbiamo cercato di spingere questo modello, ne stiamo vedendo i limiti. Non ho una risposta, dove sinceramente posso immaginare un professionismo che crea qualità ma che al contempo non deve cercare un profitto
il
al
telepass,
meno diretto con il proprio
il
pubblico.
Il telepass, Giulio, il telepass. Se io leggo 100 articoli, io leggo un milione di articoli all'anno e voglio spendere 500 euro all'anno in informazione, non voglio spenderli tutti per un abbonamento al New York Times, uno a Repubblica e uno, che ne so, al Posto, alla Gazzetta dello Sport. Voglio leggere un miliardo di cose e voglio, siccome non leggo tutti gli articoli che pubblica il Post, tutti gli articoli della Gazzetta dello Sport e tutti gli articoli della Repubblica, penso che sia giusto che i miei 500 euro all'anno si vengano distribuiti equamente e democraticamente in base a cosa leggo di più. Questo
sì,
provocherebbe
questo
anche una meritocrazia.
Come risolve il problema del clickbait? È la mia domanda. Perché
è molto semplice. È molto semplice, perché Franco, dopo che è stato attirato,
fai pagare lettera a letta.
Dopo,
l'attenzione,
no, Giulio, reputazione. Quando io sono andato 3 volte su Repubblica e ogni volta ho pagato 30 centesimi per leggere ogni articolo, perché ero stato attirato da un articolo molto clickbait, e per 3 volte di fila il titolo poi portava un articolo molto povero dietro, la quarta volta che leggo il titolo clickbait di Repubblica e non ci vado più, perché so già che dietro quei titoli lì c'è della fuffa. Quando invece leggo gli articoli sul Post che hanno un titolo serio e dietro al titolo serio c'è un articolo serio, e beh, quando compare l'ennesima notizia e il mio aggregatore mi fa vedere la stessa notizia da Repubblica, dal Corriere, dal Post, da Pinco Pallo eccetera, e io scelgo il Post e lo premio, e so che lui mi premia con un contenuto valido, io lo premio con i miei 30 centesimi ad articolo. Se in una giornata leggo 10 articoli ho pagato 3 euro, cioè come aver comprato due quotidiani, alla fine dell'anno la spesa è equamente ripartita in mezzo a quelli che hanno meritato di attirare la mia attenzione più volte, non quelli che mi hanno fregato 3 volte. Funzionerebbe come? È che oggi devi passare sopra, dovresti resettare e passare sopra come uno schiaccia sassi a delle strutture enormi, delle rendite di posizione, dei meccanismi inveterati che oggi sono rigidi e che però stanno morendo, perché stanno morendo. Da una parte stanno morendo economicamente, dall'altra stanno morendo dal punto di vista dell'impoverimento della notizia e della cultura dei nostri popoli. Quello è ineluttabile.
Sì, sì. Guarda, il mio punto di vista su questo sono assolutamente d'accordo con te come utente che può considerarsi un minimo capace di discernere la qualità. Non mi vengono in mente di modelli a consumo che nel tempo hanno in qualche modo funzionato sul lungo, dalla musica ai film a tante altre cose, e temo che anche questo possa creare un'elite di persone che sanno spendere bene il proprio denaro e quelle che ne sanno spendere meno bene, però sicuramente il tema andrebbe sicuramente approfondito.
È possibile, è certamente possibile. Come abbiamo fatto tardi, abbiamo qualche cosa ancora di ultra pressante, ultra interessante, a parte il robot di Boston Dynamics che oramai va oltre,
che fa yoga
oltre l'umano, sì, hanno preso,
ha bisogno di rilassarsi anche lui.
Fino a oggi i robot di Boston Dynamics dovevano essere più umani possibile, in modo da fare le stesse cose che riesce a fare un essere umano.
Dovevano fare la guerra, si fanno le canne adesso.
In fondo è una roba più o meno del genere. Ne hanno montato uno con le articolazioni a 360 gradi, per cui oltre a fare tutto quello che può fare un uomo, le corse e ostacoli, gli anelli, le parallele e robe del genere, fa anche delle cose che un essere umano non può fare, neanche il contorsionista più snodato dell'universo. Guardatevi quel video che
Io sono convinto che quelli dell'antropomorfismo dei robot è più una trovata di marketing. Non ci vedo grandi ragioni per cui un robot debba avere una forma umana, ecco.
Umana no, ma
umanoide.
Neanche umanoide, non so.
Okay,
il termine
prego.
È più simile ok, mi manca il termine.
Due braccia, due gambe e un torso.
C'è qualche No. Mi spiego con il concetto. Sicuramente c'è una parola o più parole che derivano dal greco che lo esprimono. In questo momento non mi viene in mente. Ma la natura è un meccanismo, è un algoritmo di ordinamento e di selezione meraviglioso.
Franco l'ha presa larga.
E mette a punto. No, ci arrivo velocissimamente. E utilizzando il tempo come risorsa molto abbondante, mette a punto delle strategie meravigliose per risolvere dei problemi. Uno di questi problemi è muoversi nel mondo dell'universo. E quindi ha messo a punto delle strutture, che sono i corpi degli animali fondamentalmente, in grado di fare delle cose che i robot abituali o i mezzi meccanici abituali non sono in grado di fare. L'esempio classico, dove il robot cingolato o il carro armato non riesce a passare, il robot a forma di cane, com'è che si chiama, lo Spot, quello di Boston Dynamics, ci riesce benissimo. Immaginati di camminare in un bosco accidentato dove ci sono dei salti, dei gradini, poi c'è del terreno molle, del terreno duro, eccetera. Il robot cingolato tipo numero 5, visto che ne abbiamo parlato la settimana scorsa di numero 5, si ribalta, non ci arriva. Il robot che è ispirato all'essere vivente ci arriva perché utilizza gli stessi strumenti che sono le gambe, le zampe, no? Il senso dell'equilibrio e robe del genere per risolvere gli stessi problemi. Per cui quello sì, poi assomigliare alla casalinga di Voghera e fare un robot che sembri la domestica dei film di Hollywood con il vestitino nero e la cosina di pizzo bianco non è assolutamente necessario. Sono assolutamente d'accordo con te, va benissimo anche la domestica cingolata ci manca, però ecco,
dici, prendere il meglio dell'evoluzione non è sbagliato.
Esiste, sì, il termine che dice simile a un organismo vivente, adesso che come dire, è come lo skeuomorfismo ma è
sull'organismo
biomorfismo potrebbe essere
Il biomorfismo è un sistema di modellizzazione che consente di creare elementi di design artistico sulla base di modelli o forme presenti in natura che ricordano gli organismi viventi. Direi che ce l'ha.
Vedi, ci può stare. E anche qui il liceo classico ci dà una mano. È una botta. Ragazzi, è tardissimo. Gigili del giorno.
Signore e signori, i gigili del giorno.
Gingili del giorno, le voci dei digitaliani selezionano a fine trasmissione per voi hardware, software, letteratura, vi omaggiano di un consiglio, vi parlano di qualcosa che abbia colpito la loro curiosità, stravolto la loro esistenza o qualsiasi sfumatura nel mezzo. Vediamo un momentino, Michele, comincia tu, stupiscici.
Ma guarda, non è esattamente questa la settimana, però magari vi faccio perdere un po' di tempo con whentaken.com, quandopresa.com. È un giochino che vi propone una serie di, se non sbaglio, 5-6 foto e vi chiede di datarle, metterci un anno e posizionarle sul globo terraqueo, quindi fondamentalmente provare a indovinare quando e dove sono state scattate queste fotografie. Alla fine si arriva a un punteggio sulla base della precisione e basta, poi vi potete bullare con i vostri amici che siete bravissimi a questo gioco, ovviamente gratuito, whentaken.com.
Che caruccio, bello. Julius, è artiro.
Che cosa caruccio è il commento dell'amico che non ti vuole offendere. No, adesso io la dico, però vabbè, no, dai, che caruccio.
Io no, non mi faccio mai problemi a offendere Michele. So che Michele ha la scorza dura e risponde
con simpatica.
La, e risponde con la picca, per cui non mi faccio dei problemi, lui lo sa.
Artiro, allora, è un'applicazione. Oggi è il giorno della Terra, e quindi un'applicazione per i nostri amici che sono attenti all'ambiente, che fa gamification delle buone pratiche da seguire. La cosa carina è sia come è stata disegnata, veramente ben strutturata, ma soprattutto che mette insieme una community di persone che vogliono in qualche modo migliorare il proprio stile di vita in maniera concreta, misurando azioni anche collettive che possono ridurre determinati tipi di impatti. Quindi è interessante il fatto che ci sono delle sfide diverse per paese, puoi fare determinate sfide sia sul tuo stile di vita personale che accedendo magari a supporto, consigliando gli altri, e si crea uno scambio, devo dire, di utenti molto competenti. E quindi crea un gioco nel diventare cittadini del pianeta migliori, molto carina, divertente, un giochino però molto interessante. Earth Hero, gratuita su tutte le piattaforme.
Oggi è la settimana dei gingilli giochini, e visto che la settimana scorsa abbiamo parlato di Fallout diffusamente, sia della serie TV sia dei giochi, sia quelli più vecchi sia quelli più moderni, se volete giocare al primo capitolo di Fallout, il buon è Fabrizio Bianchi o qualcun altro, qualcuno che mi perdonerà assolutamente per questa mancanza e per questa dimenticanza,
l'innominato.
Sul nostro Slack digitalia.fm/slack, dove chiacchieriamo tutta la settimana, ci ha segnalato che si può giocare a Fallout nel browser, quindi con qualsiasi sistema, comodamente collegandosi a questo link che vi mettiamo. Per cui
Stefano Solla,
grazie Stefano Solla, perdonami ancora. Questo playclassic.games, dove ci sono una serie di chicche, qui ad esempio mi presenta Doom, Civilization e Where in the USA is Carmen Sandiego, anche se io mi ricordavo un Where in the World is Carmen Sandiego, ma questo probabilmente è uno spin-off o un'altra puntata. Vabbè, insomma, beccatevi Fallout, andatevelo a giocare, serve un po' di pazienza perché le meccaniche e i meccanismi sono quelli dei giochi degli anni 90, per cui non è la roba iper frenetica di oggi, però può essere un bel tuffo down the memory lane per chi c'è stato, oppure un tuffo nel passato per capire come si videogiocava a quei tempi per tutti gli altri. E dove li trovate tutti i link? Lo sapete che c'è una pagina dedicata per ogni puntata di Digitalia, prendete il numero e mettetelo a fianco al nostro dominio digitalia.fm/721, appunto per la puntata in corso. Lì ci trovate tutti i link agli articoli di cui abbiamo parlato durante la puntata, e ringraziamenti ai produttori esecutivi ovviamente, la trascrizione della puntata completamente ricercabile, per cui c'è una casella in alto a destra di ricerca che cerca anche nelle trascrizioni delle puntate, per cui quando è che hanno parlato dei videochip intelligenza artificiale in sala Moia, lo mettete nella casella di ricerca e dovrebbe trovarvelo se l'LM di turno ha trascritto la puntata nella maniera corretta. E ovviamente i link a tutti i gingilli del giorno, compresa la gingillopedia, che è il gingillo dei gingilli, è il nostro Antonio Troise che ha realizzato un database automatico
efficientissimo
di tutti i gingilli della storia di Digitalia, per cui li trovate. Se cercate, andate su digitalia.fm/gingillopedia, trovate un motore di ricerca per i gingilli di Digitalia. Oltre a queste, le raccomandazioni finali, oggi non finiamo più, ma sono semplicemente quelle delle orecchiette fresche. Portate le vostre amiche e i vostri amici su Digitalia, fate un favore a loro, fate un favore a Digitalia e noi cerchiamo di farvi fare bella figura. Anche gli amici non conosciuti, quelli sui social, quelli sugli ambienti, nelle app di podcast dove si lanciano le recensioni e robe del genere. Tutto fa brodo, tutto è utile. Ok, per questa 721 è tutto. Dalle Mi Studio Liguria 1 di Sanremo, un saluto da Franco Solerio.
Dallo studio di Milano, un ciao da Michele Di Maio.
E un ciao anche dai Castelli Romani, da Giulio Cupini.
Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia.